Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Alterità vuol dire diversità ed indica una separazione tra due entità distinte. Filosoficamente è l'opposto di identità, non è soggettività, incarna il mondo esterno, l'oggettività e il non io. Sociopoliticamente e culturalmente rappresenta da un lato, cioè un dato elemento lontano dal consuetudinario, dal tradizionale, dall'usuale. L'alterità può essere riconosciuta su una base geografica, etnico-razziale, sessuale, sociale, politica, economica, culturale, religiosa o medica anche. Qualunque sia la sua origine, la qualità dominante che definisce l'altro però è differenza. L'alterità fin troppo spesso è dicotomia, opposizione, pregiudizio, stereotipo, contrasto, pericolo e rifiuto. Come afferma l'antropologo Arzmaier, ogni cultura o civiltà ha i suoi propri barbari, pagani, miscredenti, selvaggi, primitivi, o qualunque siano i controconcetti specifici di quel dato riferimento culturale. Il professor James Duncan aggiunge che tali opposizioni binarie tra noi e loro servono al duplice scopo di rafforzare e definire l'identità di un gruppo, mentre allo stesso tempo ordinano differenze complesse in un'entità più semplice e omogenea, che è più facile attaccare. Quindi il risultato della caratterizzazione negativa dell'alterità è favorire l'emarginazione, la discriminazione, la repressione e addirittura l'eliminazione dei gruppi discordanti che possono essere presentati dall'autorità e dalla propaganda come nemici dell'ordine, della sicurezza e della tradizione. Il trattamento sconvolgente dell'alterità genera uno svilimento della soggettività diversa, incidendo permanentemente sul comportamento sociale, sullo sviluppo personale e sulla partecipazione civica degli altri. Esempi di questa tendenza sono riscontrabili tanto nella cultura di finzione, quanto purtroppo nella storia e nella quotidianità. La resa traumatica e critica della diversità è un argomento centrale dei racconti del luogo cattivo, ed è anche la base di azioni repressive all'interno dei sistemi reali che potremmo in maniera provocatoria definire distopici. Vediamo un po' perché. Prima di parlare della distopia però dobbiamo parlare del suo contrario. L'utopia è un genere che descrive una forma di governo ideale o idilliaca, solitamente opposta a quella in cui vivono gli autori. Le comunità utopiche sono spesso nascoste in luoghi remoti e vantano un optimum sociale, politico, economico e umano e servono basicamente per indicare ai visitatori la strada da seguire per migliorare la loro quotidianità, la vivibilità dei loro luoghi di appartenenza. L'utopia quindi rappresenta un progetto sociale, etico, politico ed è anche un topos letterario con un forte intento metaforico e didascalico. accenni utopici possono essere rintracciati nella religione, nella filosofia, nella mitologia classica, ma il termine viene coniato nel 1516 in un'opera omonima di Thomas More, opera che dà inizio alla corrente. Quindi il significato di questo neologismo è in bilico tra due significanti. L'utopia può essere un buon luogo, quindi eutopos, oppure può situarsi in nessun luogo, utopos. La soluzione utopica di mescolare narrazione e disquisizione filosofica risulta profondamente originale, perché riesce anche ad aumentare la diffusione di concetti puramente dottrinali e a raggiungere sempre più persone. Dopo Moore, numerosi scrittori e pensatori, tra cui Tommaso Campanella, Francis Bacon, François Fenelon, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, comprendono e utilizzano la carica espressiva ed educativa di questo nuovo genere, che poco a poco inizia a promuovere, non solo a livello teorico, ma anche pratico, libertà, giustizia, uguaglianza, fratellanza, tolleranza, inclusione, diritti umani, diritti civili. Pensate all'illuminismo, alla rivoluzione francese, al socialismo utopico. Quando la rivoluzione industriale inizia, porta con sé progresso e positivismo e promette quindi una vita migliore, proprio come preannunciato dall'utopia. La macchina diviene il simbolo di un nuovo mondo, ma la maggior parte delle aspettative finisce parzialmente sgretolata. Quindi si schianta contro la crisi di valori che segue il terrore post-rivoluzionario e l'aggressivo e alienante impatto dell'industrializzazione. Il genere perde il suo spessore narrativo, come vi dicevo prima, si mescola con correnti socialiste e inizia a promuovere rivendicazioni politiche, sindacali, economiche. E come accade in un'opera che è cruciale sia per l'utopia sia per la distopia, ossia Notizie da nessun luogo, un romanzo del 1890 di William Morris, romanzo che racconta di William Guest, che è un militante socialista che si addormenta a fine XIX secolo e si risveglia nel futuro, in una Londra del 2000 che è diventata un prezioso buon luogo a base agraria e anarchica. Come vediamo in quest'opera, l'utopia ormai è solo un vagheggiamento, non è nascosta in un'isola, non è affidata al futuro, non è più in uno spazio fisico, è relegata al sogno ed è traumaticamente persa nella dimensione onirica. Il periodo delle grandi scoperte geografiche è finito, nel mondo non si nascondono terre mitiche o idilliache in cui rifugiarsi, e se c'erano, sono state inquinate, assorbite o oppresse dai vari colonialismi ed imperialismi. Le promesse dell'illuminismo, del progresso industriale, delle tante rivoluzioni che scuotono America ed Europa, tra il XVIII e il XIX secolo, si scontrano contro mancanza di diritti, ingiustizie, povertà e alienazione. Quindi gli intellettuali non possono più vagheggiare un buon luogo ed iniziano a temere quello cattivo. La disillusione e il timore li porta non più a proporre modelli alternativi di società, ma ad osservare con sfiducia e pessimismo le realtà che li circondano, evidenziandone storpiature, errori, ingiustizie e pericoli. Dalle ceneri di un'utopia ormai percepita come irrealizzabile, sorge così la distopia, dal greco antico «dius topos», luogo cattivo. Il genere sposta in contesti futuri o fantascientifici problemi e pericoli di varia natura che minacciano già il mondo di riferimento degli autori. Gli argomenti analizzati sono numerosissimi. La distopia parla di disastri nucleari o ambientali, di realtà post-apocalittiche, di sovrappopolazione, di iperurbanizzazione, di popolazioni manipolate da corporazioni, consumismo, pubblicità, televisione. Parla di violenze razziali e di genere, di tensioni post-apocalittiche, di corruzione, di avidità, di scienza, di eugenetica, è lunga la lista, di relazioni più o meno turbolente tra umani, alieni, androidi, robot, di realtà virtuali e di dittature e domini paradossali, intolleranti o repressivi, con una profonda paura per il diverso. Uno dei primi spettri trattati è quello scientifico, Quindi la macchina diviene l'altro nelle prime distopie. È l'inizio di una parabola discendente che arriva a creare delle società dominate dalla rivoluzione industriale, dai meccanismi, e a disumanizzare ed automatizzare l'uomo. Le fabbriche e le città si tramutano in labirintiche trappole e il progresso porta o costringe a un nuovo tipo di benessere, superficiale e regolato. L'atroce e lento sprofondare nell'incubo e nella violenza del XX secolo, però, con guerre mondiali, persecuzioni, genocidi, terrorismo, sposta il centro della riflessione distopica sulla politica e sulle questioni socio-economiche. La distopia arriva a spiegare il potere, le sue ragioni e i suoi sistemi, fornendo una disarmante analisi critica della realtà, che è paragonabile agli studi specifici delle scienze sociali. La finzione letteraria, fumettistica e cinematografica della distopia svela i processi di manipolazione e repressione presenti nella società, mostrando in maniera provocatoria l'attualità della distopia. Perché, per citare il regista Neil Blomkamp, regista di District 9, questa non è fantascienza, questo è oggi, questo è adesso. Quindi la distopia prolifera usando sorveglianza, paura, staticità, uniformità, perché per sopravvivere, per governare e per evitare ribellioni ha bisogno non solo di corpi utili e docili, citando Foucault, ma di individui esteticamente ed ideologicamente simili. Per raggiungere il suo scopo, l'autorità organizza rigidamente gli spazi, espressione della sua grandeur, e sfrutta sottomissione linguistica e psicofisica per plasmare il corpo sociale. L'alterità viene mostrata come un elemento di trauma e pericolo, pericolo per il controllo, per lo status quo, quindi genera paura e rifiuto e va limitata, oppressa e cancellata. Per reprimere il diverso, però, bisogna prima produrre l'omologato. Quindi la distopia politica è una delle correnti più interessanti del genere, perché è altamente metaforica, allegorica e riflessiva. In essa solitamente il controllo della popolazione e la repressione del diverso non sono argomenti secondari, ma l'elemento centrale della trama. Le storie raccontate sono fortemente, le società raccontate sono fortemente sorvegliate e gerarchizzate e ritualizzano i processi politici. Al loro interno si muovono popolazioni spersonalizzate e manipolate. Si annientano l'io, le emozioni e la capacità critica. Geografia e cultura divengono fattori politici, sociali ed economici, finendo per riflettere la comunità a cui appartengono. Quindi, se il contesto è infetto, esse incarneranno ed esaspereranno l'infezione. I governanti sono emanazioni del potere carismatico analizzato da Max Weber, sono profeti in grado di attrarre le masse e di soggiogarle con la retorica. Sono versioni futuristiche del grande inquisitore descritto da Dostoevskij nei Fratelli Karamazov. L'oscuro personaggio, come gran parte dei capi distopici, ritiene che la libertà sia sopravvalutata e che la felicità sociale possa essere raggiunta attraverso l'obbedienza. Il libero arbitrio è per le menti superiori, capaci di accettarne il peso e la responsabilità, mentre gli uomini comuni sono e saranno sempre pronti a barattarlo per del pane. Quindi un popolo felice non può essere libero, deve essere sottoposto a un potere forte che decida per lui e lo comandi, garantendogli una certa stabilità sociale. Processi simili non sono solo immaginari, ma perseguitano le pagine più nere della nostra storia. Per questo oggi parleremo di 4 fumetti: Vi per Vendetta e Give Me Liberty, 2 distopie di finzione, e Persepolis e Maus, 2 racconti storici che affondano le loro radici nell'autobiografia e che ci trasportano in luoghi cattivi, reali e strazianti. Vi per Vendetta è un capolavoro anni 80 di Alan Moore e David Lloyd, è una pietra miliare del fumetto e della distopia. L'opera, che ha ricevuto anche una trasposizione cinematografica nel 2005 per la regia di James McTeague, è ambientata in un Regno Unito repressivo e razzista, guidato dal governo filofascista del Fuoco Norreno. Tale regime viene rovesciato da V, un anarchico dal volto sfigurato, nascosto dietro la maschera di Guy Fawkes, un rivoluzionario inglese coinvolto nella congiura delle polveri del 5 novembre 1605, una congiura che mirava a distruggere il palazzo di Westminster e a uccidere politici e famiglia reale lì riuniti. V, sopravvissuto al campo di concentramento di Larkhill, riprende il piano degli antichi cospiratori cattolici e lo porta a termine. Il 5 novembre 1997 gli occhi increduli dei cittadini di Londra assistono alla deflagrazione del Parlamento inglese, simbolo di una realtà che era ormai in declino. Risorge così la lotta armata, violenta e plateale ed esplode la rivoluzione, nella speranza che sia preludio di un nuovo e più giusto ordine e non di un decadimento destinato a vanificare ogni sforzo ribelle. Sebbene alcuni studi evidenzino le tendenze sociopatiche e criminali del vigilante, V non può essere considerato un villain. Il desiderio di giustizia, di libertà, di vendetta che lo muove lo rende un eroe negativo, dannato ed idealista, una sorta di rivisitazione moderna di un personaggio da tragedia classica o rinascimentale, che sceglie una strada cruenta per riportare ordine in un ambiente dominato da caos, soprusi e ingiustizie, come Amleto o come Edmond Dantès del Conte di Montecristo. La visione della lotta di V, che è un attore bramoso di applausi, è disturbatamente romantica e la sua violenza è teatro e teatralità, è arte. Le esplosioni, la maschera di Guy Fawkes, le citazioni di Emma Goldman e di Shakespeare, l'Overture 1812 di Tchaikovsky che suona quando l'Old Bailey viene distrutto. Tutto fa parte di un piano per rendere perfetta ed esteticamente degna la rappresentazione scenica della rivoluzione, in opposizione ad una distopia che nasconde invece una realtà privata di bellezza e consapevolezza, dove ogni persona diversa diviene una minaccia contro l'umanità, contro l'unità, contro la purezza e contro la fede che vengono richieste dal governo. È interessante notare che l'attacco di V per arrivare al cuore del potere parta dall'architettura, inizi letteralmente contro i luoghi cattivi della Londra del Northfire. Il protagonista distrugge i simboli dell'autorità e la conseguente tremendamente aggressiva modificazione dello spazio urbano finisce col supportare la sua missione. Quindi quando il Parlamento e l'Old Bailey collassano, collassa anche la spietata distopia che incarnano. Per proteggere la sua autorità e ottenere un controllo totale, il Northfire sceglie l'annientamento della giustizia e dei diritti civili, l'eliminazione fisica delle minoranze e delle opposizioni, l'uso deterrente di paura, forza e sorveglianza, la rigida supervisione del tempo e dello spazio e la messa al bando della conoscenza, della cultura e della storia, come 1984 di Orwell. Se da una parte terrore, repressione e controllo impediscono alla popolazione di ribellarsi, dall'altra propaganda e mass media agiscono in maniera ancora più viscerale sull'audience. Le ripetizioni di parole e immagini, la semplificazione ideale e pratica di concetti, l'uso di toni suadenti che alternano tematiche allarmistiche con intrattenimento spensierato, la rappresentazione negativa della diversità, tutti questi dettagli portano al completo asservimento del libero pensiero e alla trivializzazione della realtà. Elemento centrale del cambiamento di V, fantasma che rivive in ogni sua azione, è Valerie. Attrice lesbica imprigionata all'Larkhill, la donna affida a della carta igienica le sue memorie. Racconta della sua grande storia d'amore con Ruth, che era solita coltivare per lei bellissime rose, e di come ad un certo punto, dopo la guerra nucleare, il Northfire abbia iniziato i rastrellamenti, trasformando anche l'amore in peccato e reato. E a quel punto non ci furono più rose, per nessuno. La lettera è struggente, lirica, disperata, è il testamento della martire di un odio ingiustificato, la quale, pur vicina alla morte, non rinuncia alla sua anima, alla sua onestà, a quell'ultimo vitale centimetro di libertà che le resta. Queste alcune delle sue parole. Strano che la mia vita debba finire in un posto tanto terribile, ma per 3 anni ho avuto le rose e non ho chiesto scusa a nessuno. Morirò qui, morirà ogni centimetro di me, tranne uno, un centimetro, è piccolo ed è fragile ed è l'unica cosa al mondo che valga la pena avere. Non dobbiamo mai perderlo o venderlo, darlo via. non dobbiamo mai permettere che ce lo tolgano. Valerie viene rasata, mortificata, affamata, abusata, usata per esperimenti scientifici, richiamando visivamente e tematicamente le drammatiche immagini, le testimonianze della Shoah. La donna però non è punita solo per il suo orientamento sessuale. L'autorità devasta il suo corpo e i corpi degli altri prigionieri per disintegrare, per cancellare le identità giudicate corrotte, distruggendo l'immagine, l'individualità e perfino la percezione di sé dei ribelli e dei non omologati. Vi per vendetta, partendo dalla revisione di alcune strisce pulp anni 30, crea un futuro nero che si ispira ad un vortice di leggende, musica, letteratura, fumetti, film, con influenze che vanno da Orwell e Huxley fino a David Bowie, passando per Batman, per Robin Hood. Ironizza perfettamente sulla Gran Bretagna thatcheriana degli anni Ottanta, ma invitando alla resistenza contro i poteri discriminatori e contro l'apatia sociale, continua ad avere un'iconica influenza anche sulla contemporaneità, tanto che negli ultimi anni il suo protagonista ha guadagnato un reale significato politico, iconicamente e globalmente riconoscibile, dalle manifestazioni di piazza alla rete di Hacker Anonymous. Vi rappresenta la speranza, la rabbia, l'opposizione contro la tirannia. Ci ricorda come la necessità di lottare per un mondo migliore non muoia mai. Non è importante chi ci sia sotto la maschera, ma ciò che quella maschera è in persona, al di là dell'oggetto in sé. Conta poco il fatto che Vi sia un personaggio immaginario, perché la sua resistenza e la sua protesta in nome di diritti e libertà sono dannatamente reali. Vi non è solo carne e sangue, Vi è ideale e, come sappiamo, le idee sono a prova di proiettile. Persepolis è stato pubblicato tra il 2000 e il 2003 ed è un'iconica opera storica e autobiografica della fumettista, regista e sceneggiatrice iraniana Marjan Satrapi. L'autrice, fuggita ragazzina dall'Iran di Khomeini e ormai cittadina francese, racconta della sua vita e della storia del suo amato ma martoriato paese. Ripercorriamo, insieme ad una giovane Marjan, la rivoluzione islamica del 79, la guerra tra Iran e Iraq degli anni 80-88 per precisione, la repressione dei dissidenti, la repressione dei non omologati, la violenza e anche la resistenza del popolo iraniano. Scopriamo l'Europa con gli occhi di una Marjan esule, ci emozioniamo con le sue prime cotte, le sue amicizie, i suoi amori. Sorridiamo amaramente quando la protagonista parla con Dio o quando ci racconta della sua famiglia, dei genitori Taji ed Ebi, appassionati attivisti, dell'adorata nonna, dello zio Anush, condannato a morte dal regime, del marito Reza, da cui divorzia dopo soli 2 anni di matrimonio. Tra legami più forti della dittatura, riferimenti rock, delusioni amorose e ribellioni non tanto adolescenziali quanto proprio culturali, quest'opera è un eccezionale romanzo di formazione a fumetti, dal tono colloquiale ed ironico, caratterizzato da uno stile semplice e dall'assenza di colore, da un bianco e nero duro, potente come la storia riportata. È una preziosa e dolorosa testimonianza del cambiamento radicale dell'Iran, di un Iran che perde la propria libertà in nome di una visione distorta dell'Islam. Con un'amara leggerezza, la Satrapi spiega le traumatiche dinamiche della repressione, della politicizzazione della religione e della sacralizzazione della politica. Attraverso i suoi disegni, minimali e d'impatto, ci permette di sentire sulla nostra pelle la brutalità riservata ai dissidenti e al genere femminile, che si ritrova coperto e annullato dal velo. Una volta destituito Reza Pahlavi, Shah oppressivo ma amante della modernizzazione, vicino agli USA, la nuova Repubblica Islamica dell'Iran, guidata dall'Ayatollah Khomeini, inizia a combattere la corruzione morale e l'occidentalizzazione dei costumi. Occidentalizzazione che era stata vergognosamente permessa dalla precedente autorità. E lo fa attraverso una rivoluzione reazionaria, religiosa e fintamente marxista. La quotidianità di tutta la popolazione viene stravolta amicizia, amore, cultura e divertimento, niente fu più come prima. Propaganda e violenza travolsero il paese. Perfino mettere lo smalto alle unghie, ascoltare musica americana o avere i lacci delle scarpe colorati poteva diventare un segno di rivolta da reprimere barbaramente. La separazione tra cittadini e poteri, e potere così come tra uomini e donne, fu desolatamente estremizzata. I contatti tra i due sessi al di fuori della famiglia furono proibiti e un rigido dress code venne imposto, incluso l'hijab per le donne, trasformando quindi anche l'abbigliamento in un segno ideologico. Le donne, come spesso accade nelle distopie, soffrirono maggiormente perché schiacciate non solo dal potere politico, ma anche dal patriarcato. Pagarono con la proibizione o la restrizione delle loro possibilità educative e lavorative e furono costrette a rientrare nella domesticità, private, cioè, viste principalmente come mogli e madri, silenziose, obbedienti, nascoste, invisibili anche alla vista agli uomini. Quelle ribelli invece pagarono un prezzo molto più alto: torture, abusi, violenze sessuali, condanne a morte. La Satrapi racconta con passione la paura e la rabbia del suo popolo, racconta i suoi personali fallimenti, i suoi tentativi di resistenza, l'inevitabile sottomissione al nuovo potere teocratico. Sotto l'hijab, però, l'autorità non vince mai. Lei era ed è un soggetto, non un oggetto, come avrebbe voluto il regime. E il dettaglio più commovente della sua storia è l'amore che traspare in ogni pagina per il suo Iran, per l'Iran della sua infanzia, per l'Iran protagonista delle leggende raccontate dalla nonna, una nonna che profumava sempre di gelsomini. E neanche il più spietato dei regimi potrà mai cancellare questi ricordi. Terza opera, Give Me Liberty, del 1990, è una miniserie a fumetti di Frank Miller e Dave Gibbons. È la storia di Martha Washington, una ragazza di colore che combatte per trovare il suo posto in un futuro a stelle e strisce distopico e assordantemente vessatorio, retto con violenza dal presidente dittatore Erwin Drexel. Nata nel 95, l'eroina cresce nel Green, un ghetto nel quale sono forzatamente confinate le classi più povere, principalmente di origine afroamericana, di Chicago. Le condizioni di vita sono estreme, gli spazi ristretti e claustrofobici, i rapporti umani limitati e prevaricatori. Dopo anni di angherie, la protagonista decide di arruolarsi nell'esercito, ostimoricamente conosciuto come Pax, pace. Marta si ritrova ad affrontare numerosi nemici interni ed esterni, tra cui il corrotto e ambizioso tenente Moretti, il fronte ariano, composto da suprematisti bianchi, filonazisti omosessuali, e l'intollerante ministro della sanità, che giudica la povertà come una malattia. Marta vive, sopravvive a tante avventure che lentamente plasmano un'eroina inarrestabile, dolorosamente dura e libera. Give Me Liberty è un'opera tagliente e drammatica, piena di atroci riferimenti storici e di riflessioni sulla contemporaneità, perfettamente distopica per brutalità, ironia dissacrante e per potenza visiva. È il primo lavoro concepito da Miller per la casa editrice indipendente Dark Horse Comics, dopo che questi aveva momentaneamente abbandonato per gravi divergenze la DC. La visione noir che Miller ha dei supereroi non rispecchia in pieno quella a cui un certo filone fumettistico, tendenzialmente ottimista e plaudente nei confronti del sogno americano, un sogno americano di perfetta condotta, di ligia morale, ha abituato i lettori. Il Batman più adulto, cinico e disilluso del ritorno del Cavaliere Oscuro, il solitario John Hartigan di Sin City, quel bastardo giallo, lo sprezzante Leonida di 300, la stessa Marta, non sono eroi nel senso classico del termine, come Capitan America o Superman degli anni d'oro. Hanno cicatrici, sono circondati da fantasmi e straziati da dubbi, rimorsi e problemi, ma conservano comunque una certa folle speranza di giustizia o quantomeno un desiderio di redenzione e di riscatto. Uno dei punti di forza di Give Me Liberty è proprio la rappresentazione grottesca della società. Miller affida alla satira la denuncia delle storture statali e corporative che individua negli Stati Uniti, dall'emarginazione della popolazione afroamericana al consumismo senza anima, dall'indottrinamento del popolo attraverso una retorica bonaria e suadente all'utilizzo orwelliano del linguaggio per minare la consapevolezza sociopolitica dei cittadini, dalla distruzione dell'ambiente alle guerre imperialiste spacciate per operazioni di pace. Il Green, ad esempio, è una degenerazione del Cabiri Green di Chicago, un progetto di edilizia residenziale pubblica promossa dalla Chicago Housing Authority. Il complesso, in cui la quasi totalità degli inquilini è afroamericana, venne costruito negli anni 40 e si è trasformato ben presto invece in un inferno urbano, reso tale da criminalità, gang, vandalismo, impianti e servizi scadenti e malfunzionanti, strutture fatiscenti, recinti, barricate, aria malsana causata da problemi di smaltimento rifiuti e conseguenti infestazioni di ratti ed insetti. A nulla valsero le lotte dei residenti per migliorarne la realtà. Dal 1996 il governo federale diede il via alla demolizione di parte del Cabiri Green e alla sua riqualificazione. Insomma, un'opera abbastanza discussa e contrastata. Nel racconto di Miller, il Cabiri Green diviene il simbolo dell'oppressione razziale. Non è solo un luogo in cui ammassare le classi meno abbienti, è una gabbia con tanto di filo spinato e mura che serve a separare fisicamente un gruppo sociale indesiderato dal resto della città, ad occultare un problema così spinoso come quello dell'integrazione. L'agente di terrore di Miller è una democrazia apparente, fallita, corrotta, assetata di profitto, in grado di sfruttare le più classiche tecniche autoritarie. Il governo di Rexall sarà anche regolarmente eletto, nonostante abusi e espedienti giudiziari in grado di limitare il diritto di voto, ma riesce a stento a nascondere la sua vera anima nera. Chi gli resiste è un folle, è un martire, è un disperato. Ma neanche il polemico e disilluso Miller riesce a sminuire l'importanza della lotta contro il luogo cattivo, l'importanza della valorizzazione del diverso. E quindi, in risposta a un mondo da incubo, dà vita ad un'eroina che rappresenta la potenza dell'alterità. Una donna afroamericana, orfana, povera, abusata, che riscrive il ruolo tradizionale dell'eroe bianco di sesso maschile e che si staglia contro il male in nome della libertà e della democrazia. Di quelle vere però, non di quelle di facciata, di una distopia che si spaccia per utopia. Le sue avventure sono un romanzo di formazione a fumetti come Persepolis, ma questa volta in chiave fantascientifica. E l'opera descrive la crescita di un personaggio rivoluzionario, sia per la trama sia per la storia del fumetto. Marta appartiene a un contesto lacerato da tensioni sociali, ingiustizie e violenze, dove tutti gli incubi degli anni 80-90, inquinamento, corruzione politica, sterminio nucleare, intolleranza, tensioni sociali, razzismo, avidità, trovano la loro peggiore evoluzione distopica. Il futuro è esagerato e teatralmente distorto, ma non improbabile. Martha Washington, invece, è figlia dei vecchi valori di indipendenza, emancipazione e lealtà ed è madre di una nuova era di resistenza. Incarna la libertà su cui sono stati fondati gli Stati Uniti. Miller ha idee notoriamente conservatrici e reazionarie e i suoi supereroi sono incarnazioni dei miti dell'ipermascolinità. Ma in Give Me Liberty cambia prospettiva. Quindi Martha possiede lo stesso spirito indomito che lui amava del paese. Nera, donna impoverita, porta il nome della moglie del primo presidente degli Stati Uniti, George Washington, e rappresenta il vero e irrefrenabile idealismo americano. Rappresenta la possibilità di risalire dalla sporcizia di un fascismo capitalista, specchio mostruoso degli Stati Uniti degenerati, per salvare la nazione, forse il mondo, con inquieto coraggio e con una profonda devozione nei confronti della giustizia. Ed è per questo che i suoi creatori non hanno dubbi nel rappresentarla come un'incarnazione afroamericana della Statua della Libertà. E concludiamo con l'ultimo titolo. Alcune storie fanno male, molto male, eppure devono essere necessariamente raccontate. E Maus di Art Spiegelman è palesemente una di queste. inizialmente pubblicato a puntate tra il 1980 e il 1991 sulla rivista underground Cult Raw, fondata proprio dall'autore e dalla moglie François Molly, è diventato un successo internazionale, pubblicato in volume e tradotto in decine e decine di lingue, insignito anche del premio Pulitzer per la letteratura nel 1992. Spiegelman narra la straziante storia del padre Vladek, ebreo polacco sopravvissuto alla Shoah, internato nel campo di concentramento di Majdanek e in quello di Auschwitz. Nel 1939 Vladek vive in Polonia, incontra Ania, se ne innamora, la sposa, poi la guerra, la violenza, la famiglia viene divisa, Vladek viene fatto prigioniero, libero, patisce la persecuzione nazista. Nel 1943 arrivano i ghetti. Vladek e Ania mandano il loro primo figlio, Riché, da una zia, sperando di proteggerlo. La donna invece finisce per avvelenare se stessa, i suoi figli e il bambino per evitare di finire nei campi di concentramento. Vladek e Ania invece provano la fuga, cercano di arrivare in Ungheria, ma vengono catturati e spediti ad Auschwitz. Si ritrovano miracolosamente dopo la guerra. Vivono in Europa, dove a Stoccolma nel 1948 nasce Art. Infine la famiglia si trasferisce negli Stati Uniti. Nel 1968 Ania si suicida e Vladek muore nel 1982. Maus alterna passato e presente, riflette sulla storia e sulle singole storie che la compongono, analizza traumi collettivi, generazionali e personali. Lo stile narrativo e grafico di Spiegelman è essenziale ma profondo, tremolante, non retorico e dolorosamente diretto. Il bianco e nero che contraddistingue il disegno è denso, straniante e di forte impatto. Visivamente, inoltre, il racconto si affida a un mix di immagini di periodi temporali diversi. I personaggi, però, non sono umani, sono animali antropomorfi. Gli ebrei sono topi, i gatti nazisti, i polacchi sono maiali, gli americani cani, i francesi rane, gli orsi sono russi, gli inglesi sono pesci e così via. La lotta tra opposte razze di animali, in particolare tra gatti e topi, è un topos diffuso fin dall'antichità e può avere chiaramente un livello di lettura allegorico, può essere incarnazione dei conflitti razziali, ideologici, politici, religiosi all'interno di una data società. Maus rivela illustri e addirittura simpatiche citazioni, tra cui Il topo di campagna e il topo di città di Esopo, Crazy Cat di George Harriman, Topolino della Disney, Tom e Jerry dell'Hanna-Barbera. C'è però un profondo contrasto tra i funny animals che affollano la cultura popolare e il mondo del fumetto e le creature di Spiegelman, più simili ai protagonisti della Fattoria degli animali di George Orwell. Sono prede e predatori che non fanno ridere, che mostrano un orrore difficile da rendere sotto forma umana. La distorsione animalesca rende il racconto meno cruento, ma la disumanizzazione della propaganda nazista, disumanizzazione pensata ad esempio ad opere come L'ebreo errante, il film del 1940 di Fritz Hippler, dove gli ebrei venivano paragonati proprio a dei ratti, portatori di peste. Quindi la disumanizzazione della propaganda nazista, le sue atroci conseguenze si percepiscono comunque senza edulcorazione. Maus è diviso in due parti. Mio padre sanguina storia, incentrato sulle vicende di Vladek, e qui cominciarono i miei guai, che si sofferma più su Art, raccontando il difficile rapporto tra genitore e figlio, il peso della memoria, i conflitti interni dell'autore e quel pesante senso di colpa che prova nei confronti della storia e della sua famiglia, di quel trauma transgenerazionale della Shoah e di quella tendenza che Marianne Hirsch, docente di letteratura della Columbia University, definì nel 1992 post-memoria. Questo termine è usato principalmente per riferirsi alla relazione tra i figli dei sopravvissuti dello sterminio nazista e i ricordi dei loro genitori. Esiste una trasmissione transgenerazionale del dolore, del trauma personale, collettivo e culturale, di questo trauma legato ad una tragedia quasi inenarrabile. Con il suo stile documentaristico, Maus ha contribuito a legittimare il medium fumetto come prodotto di alto valore culturale, oltre che a diventare un insolito ma eccezionale documento della Seconda Guerra Mondiale, utilizzato perfino nell'analisi storica degli studi sull'Olocausto, per ricordare e analizzare il male che l'uomo può compiere. I traumi e le tragedie mostrate in queste quattro opere si mescolano e si confondono, lacerano perfino quando sono semplice fantasia, perché anche quando non sono storia, affondano le loro radici nella realtà, nei sistemi e nelle tendenze umane. Il luogo cattivo, reale o immaginario dei poteri dominanti e dittatoriali è costellato da spietate guerre, da campi di sterminio, da tortura, da soggetti e popoli privati dei propri diritti civili o umani, massacrati, sviliti, umiliati, ridotti a gusci vuoti, con donne stuprate per sottomissione, vendetta, supremazia razziale e di genere. L'umanità però non perde l'utopia, non smarrisce il suo buon luogo solo nelle dittature o nelle zone di guerra, e il controllo non sfrutta sempre e solo paura, odio, violenza e dolore. Esalta anche il benessere e il piacere per manipolare e sorvegliare la società, falsifica la felicità e distrugge il pensiero critico, la dialettica e la contraddizione, nell'intento di annullare le dimensioni dissidenti. Per chi non si allinea, perché diverso, perché estraneo, ribelle, perché altro, non c'è posto né nelle distopie cupe e dominanti, né in quelle suadenti e positive. La diversità si costruisce, si insegna e si perseguita. Come sostiene la filosofa femminista Donna Haraway, genere, razza, classe sono conquiste imposte dal patriarcato, dal colonialismo, dal capitalismo e limitano la costruzione delle identità non fisse, contraddittorie, parziali, autodeterminate, identità che sono essenze necessarie per una mentalità aperta, per un mondo equo, libero e rispettoso. L'utopia può diventare distopia, lo abbiamo visto. Ma potrebbe essere vero anche il contrario, e forse siamo ancora in tempo per aprire la strada al buon luogo attraverso la conoscenza, attraverso i moniti dolorosi del passato, attraverso l'esaltazione positiva dell'alterità e la riscoperta di un'umanità condivisa. Grazie mille. Avete domande, critiche, riflessioni? Cosa?
No, la mia sarebbe troppo lunga perché...
Abbiamo 3-4 minuti per le domande, poi passiamo alla seconda parte.
Provo a farlo, a vedere velocemente, la sentite tutto un attimo. In questi casi, cioè a proposito delle distopie, molto accentuato, secondo me, cioè che vogliono apparire distopia. Ma se una distopia non volesse apparire distopia, anche solo prendendo esempio da queste, come potremmo vederla noi in una società a cui noi stessi apparteniamo?
Allora, più o meno come stavo dicendo alla fine. Allora, innanzitutto, sì, è vero, Vi per Vendetta e Give Me Liberty esasperano un po' delle realtà, però basicamente non è un'esasperazione storica, è solo un'esasperazione teatrale, perché tutto quello che succede in Vi per Vendetta è già accaduto da qualche altra parte, tutto quello che vediamo in Give Me Liberty è reale. Quindi, ripeto, c'è solo una teatralizzazione del male e del luogo cattivo. Quando non è così diretta, la distopia prova ad agire in maniera un po' più suadente, che vuol dire semplicemente che anche in base al livello di libertà politica che ha, pensate, il nazismo, il fascismo, il comunismo, essendo dittature, avevano già poteri maggiori rispetto alle democrazie, potevano palesemente bloccare i diritti civili di un determinato gruppo, quello che ha fatto Hitler con le leggi di Norimberga. Poteva farlo perché aveva una base di potere così ampia da non dover dar conto a nessuno. Cioè, parliamo nelle distopie più oscure a livello politico, c'è un potere carismatico, quindi un potere che non deve essere giustificato dal basso, ma che si giustifica dall'alto. Nelle democrazie invece accade un po' il contrario, perché basicamente il potere viene eletto. Quindi come si fa quando non si possono utilizzare armi repressive, violente, aggressive, dirette nei confronti del diverso? Innanzitutto lo si disumanizza, perché la pratica di disumanizzazione, di svilimento dell'alterità è comunque un qualcosa che abbiamo anche nelle democrazie. Pensate a tutti i discorsi contro l'immigrazione, alle battute contro le femministe che una risata ogni tanto se la potrebbero fare o roba simile. Quindi c'è un tentativo da una parte di ridicolizzare e dall'altro di rendere pericoloso il diverso, in maniera tale da poter giustificare anche eventuali azioni un po' più repressive. Per quanto riguarda invece la parte mainstream della società, la si può confondere direttamente con altri bisogni. Si controlla con la paura, ma si controlla anche con la falsificazione del piacere, con la falsificazione della gioia. In Divertirsi fino a morire, Neil Postman parla praticamente del nostro mondo non come l'incarnazione di 1984, ma come l'incarnazione di non di 1984, ma di Brave New World, di Mondo Nuovo. Perché? Perché in 1984 la storia veniva distrutta, ma c'era ancora qualcuno che voleva salvarla. In Mondo Nuovo la storia non esiste, perché nessuno è interessato. Quindi siamo noi a guardare volontariamente il Grande Fratello. Nella nostra società, quindi ci sono tecniche un po' più suadenti, un po' più leggere, ma basicamente l'allarme, il campanello d'allarme dovrebbe essere il trattamento negativo del diverso, anche perché la democrazia dovrebbe essere il consenso al pubblico dissenso quando è motivato e così via. C'è un po' troppo antiscientismo, quindi si sta un po' esagerando da un certo punto di vista, ma in generale noi dovremmo aver diritto ad essere diversi, e quando questo diritto ci viene negato già è un dettaglio un sintomo di pericolo. Scusate, ho finito. Altre domande al volo? C'è tempo. Stefano, vieni qui. Allora, lui è Stefano Locati, è un ricercatore dell'Università Yulm di Milano. Si occupa del rapporto tra scienza e immaginario popolare, di cinema cinese e giapponese, di transmedialità e di adaptation studies. Tra le sue pubblicazioni più recenti c'è Sistema Media Mix, cinema e sottoculture del Giappone contemporaneo, uscito proprio quest'anno, e La spada del destino, i samurai nel cinema giapponese dalle origini ad oggi, del 2018. Stefano ha ideato e curato la direzione artistica delle prime due edizioni di Oltre lo specchio. È stato vice direttore di Asian Film Festival di Roma, è nella giuria selezionatrice di Macinima Festival, detto bene? Grande. Di Milano, e selezionatore del Ca' Foscari Short Film Festival di Venezia. È il direttore artistico di Sogni Elettrici, festival dell'immaginario fantastico di fantascienza, che si terrà a Milano, in Yulm, dall'11 al 15 ottobre del 2022. E oggi siamo qui proprio per parlare di questo imperdibile appuntamento. Quindi Stefano, a te la parola.
Grazie Elisabetta.
Raccontaci.
Sì, grazie di questo spazio per presentare un altro evento, quindi grazie anche a Flora che ha concesso questo spazio. Partendo da una delle cose che dicevi, cioè Oltre lo specchio è stato un festival di fantascienza e di fantastico che partiva dal cinema e si allargava poi agli altri media, che si è svolto a Milano nel 2019 e nel 2020, poi ha cambiato direzione. E quindi volevo che si tornasse un po' a parlare di nuovo di fantascienza e di fantastico anche a Milano, partendo di nuovo dal cinema. E quindi siamo arrivati a organizzare Sogni Elettrici, grazie appunto al supporto dell'Università Yulm, ed è stata l'occasione per unire il discorso rivolto al pubblico generale, agli appassionati, con quello invece rivolto agli studiosi e agli accademici. Appunto l'Università Yulm permette di fare questo doppio discorso. Quindi questo festival nasce con l'idea di raccontare il fantastico e la fantascienza, come sapete, cioè non devo certo raccontarlo io, insomma, però l'idea è molto semplice alla base. Fantascienza e fantastico non sono solo escapismo e fuga dalla realtà, ma sono un modo di raccontare e di capire la realtà. E quindi nasce da questa volontà di ritornare a parlare di immaginazione per affrontare la realtà da un punto di vista diverso tramite l'immaginazione. E quindi nei giorni in cui si svolgerà il festival, dall'11 al 15 ottobre, ci saranno principalmente tre filoni, tre eventi concatenati. Il primo sono le proiezioni cinematografiche con una serie di film in anteprima italiana, quindi film inediti appartenenti ovviamente al genere fantastico di fantascienza, e insieme anche una piccola retrospettiva, insomma, invece di classici di fantascienza da riscoprire o da rivalutare. Quindi una parte dedicata al cinema, ma una parte anche dedicata agli incontri, appunto, in cui i diversi media e le diverse arti possano parlare entrare in contatto e vedere le contaminazioni che esistono, come già diceva anche Elisabetta, ad esempio, nel suo intervento, come tra fumetti e cinema, ma così tra tutte le altre arti. Quindi una serie di ospiti nazionali e internazionali che parleranno, a seconda dei casi, appunto, di diversi argomenti legati al fantastico e alla fantascienza. E il terzo e ultimo, appunto, sotto categoria di eventi che presenteremo, è invece una conferenza internazionale accademica, in cui appunto studiosi dalle università di tutto il mondo, tendenzialmente, insomma, almeno l'invito è aperto alle università di tutto il mondo, insomma, vengano a parlare di temi di volta in volta che scegliamo di anno in anno. Quest'anno il titolo che abbiamo scelto è Tra finzione e realtà, immaginazione e costruzione di mondi sulle rovine di una pandemia globale. Ovviamente il riferimento era dovuto agli anni che stiamo vivendo. Quindi questa è un po' l'idea di tentare di fare di aprire un dibattito, insomma, sulla fantascienza e il fantastico, che tenga conto appunto del suo rapporto con la realtà e con la quotidianità, cercando di mettere in comunicazione sia il mondo accademico che quello del pubblico e degli appassionati, e quindi da questa l'idea di unirlo e di farlo soprattutto in università. Quindi sarà un evento gratuito, aperto al pubblico, alla cittadinanza di Milano, chi riesce, chi vuole partecipare.
Accorrete numerosi. Weekendino a Milano, il metto, chiacchierato.
E niente, quindi poi il programma sarà poi naturalmente annunciato più avanti, adesso ci stiamo ancora lavorando, e niente, insomma, spero di vedervi anche a Milano. Grazie ancora per lo spazio.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.